Saluto tutti voi nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Quando ho visto come siete felici nel Signore, mi sono ricordato ciò che ha detto un famoso filosofo tedesco. Se i redenti apparissero come redenti, allora io potrei credere nel loro Redentore. Sì, Dio vi ha benedetti in modo meraviglioso. E noi condivideremo con voi numerose scritture, sapendo che cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Se andiamo nell'Antico Testamento, la parola di Dio veniva ai profeti. E se andiamo nel Nuovo Testamento, abbiamo il risultato delle promesse dell'Antico Testamento. Il nostro tema principale è il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo e la chiamata fuori e la preparazione di quelli che fanno parte della Chiesa Sposa. Tre cose sono più importanti: il sangue dell'agnello, la parola di Dio e l'azione dello Spirito Santo. Se guardate nell'Antico Testamento, Dio disse tramite il profeta Zaccaria: non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Se guardate al giorno di Pentecoste, mentre l'Apostolo Pietro predicava, lo Spirito Santo era in azione in mezzo all'assemblea. Se non vi fosse stata l'effusione dello Spirito Santo, la predicazione non avrebbe avuto effetto. Così, se comprendiamo la parola di Dio correttamente, noi viviamo ora alla fine del tempo della grazia. Ed abbiamo una grande responsabilità di condividere la vera parola di Dio con voi, senza aggiungere né togliere nulla ad essa, senza cambiare alcun insegnamento, ma di ritornare a Dio e alla Sua parola. Vorrei leggere due scritture in relazione alla parola di Dio. In Efesini capitolo 5, Efesini capitolo 5, versi 26 e 27. Leggi, caro fratello, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per far comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Alleluia! In Apocalisse, capitolo 12, verso 11, Apocalisse, capitolo 12, verso 11. Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. Apocalisse, capitolo 19, dal verso 7 al verso 9. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quindi mi disse, scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono le veraci parole di Dio. Apocalisse capitolo 21, verso 2. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Fino ad Apocalisse capitolo 22, verso 17. Verso 17.
Io li il verso 17.
E lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Matteo capitolo 25, verso 1 e verso 10. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Verso 10. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini, che erano pronte, entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Cari fratelli e sorelle, noi siamo qui per prepararci per quel grande momento. Ed io credo con tutto il mio cuore che tutti quelli che credono il messaggio dell'ora fanno parte della sposa di Gesù Cristo. Se non avete questo in voi tramite lo Spirito Santo, allora non potete credere la parola promessa per questo giorno. Se andate nell'Antico Testamento, nei giorni di Mosè, Dio disse, lascia andare il mio popolo, lascia andare il mio popolo. Se andate nel Nuovo Testamento, 2 Corinzi capitolo 6, voi popolo mio, così questo è il tempo di Dio, per il popolo di Dio, di uscire da ogni cosa che non si trova nella sua parola ed essere santificati nella parola di Dio, per essere lavati nel sangue dell'agnello. Dato che la redenzione è avvenuta tramite il sangue, noi dobbiamo riconoscere la caduta nel giardino dell'Eden, poiché il peccato è avvenuto nel corpo di carne e sangue. Il Signore della gloria doveva venire in un corpo di carne e sangue. E nel suo sangue c'era la vita di Dio. E quando egli ha sparso il suo sangue, voi siete stati redenti. Noi siamo stati redenti. E la vita che era nel sangue del Figlio di Dio, ora è in tutti i figli e le figlie di Dio. Giovanni capitolo 1 verso 4 dice, in lui c'era la vita, in lui c'era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Così noi comprendiamo dalle scritture il piano di salvezza. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Dopo noi comprendiamo pure la parola promessa per oggi, che prima che ritorni Cristo, prima che Giovanni 14 sia adempiuto, prima che 1 Corinzi 15 sia adempiuto, prima che 1 Tessalonicesi 4 sia adempiuto, prima che tutte queste scritture siano adempiute, Dio ci ha visitati nel nostro tempo. Dio ha attirato la nostra attenzione a Lui e alla Sua parola, allontanandoci da ogni insegnamento fatto dall'uomo. Ed ora il tempo è giunto per il corpo di Cristo di essere uniti sotto il capo. Ecco perché la Scrittura dice in 1 Corinzi capitolo 12: mediante uno spirito noi tutti siamo battezzati in un corpo. Noi abbiamo bisogno dell'effusione dello Spirito Santo affinché tutti i cinque ministeri, i nove doni dello Spirito e tutti i credenti siano sotto la medesima influenza dello Spirito Santo. Nei giorni di Mosè, secondo Esodo capitolo 24, verso 1, Dio chiamò i 70 anziani a venire con Mosè sulla montagna. La stessa parola di Dio indirizzata a Mosè la udirono i 70 anziani, lo stesso Spirito Santo che era sul profeta era sui 70 anziani. Sette volte gli anziani sono menzionati nell'Antico Testamento. Dopo, se andiamo nel Nuovo Testamento, fino al libro dell'Apocalisse, capitolo 4, là ci sono i 24 anziani. I rappresentanti dell'Antico Testamento e i rappresentanti del Nuovo Testamento e tutti gli eletti da ogni epoca saranno insieme ad Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno di Dio. Voi sarete là, io sarò là, noi loderemo Dio insieme. Tuttavia è molto importante ascoltare ciò che lo Spirito ha da dire e ricevere e rispettare la parola di Dio. Noi viviamo in un tempo in cui le persone hanno perso il rispetto verso la parola di Dio. Alcuni credono persino che Cristo sia già venuto. Ci sono così tante diverse interpretazioni, non solo in merito alla parola di Dio, ma anche riguardo al messaggio dell'ora. Tuttavia, se andate in 2 Pietro capitolo 3, gli ultimi versi, l'Apostolo si riferisce all'Apostolo Paolo ed anche alla Scrittura e dice che molti hanno frainteso la parola di Dio. È la grazia di Dio comprendere la parola di Dio tramite rivelazione divina. E per favore comprendete, ogni promessa di Dio è collegata alla realtà. La prima venuta di Cristo è stata una realtà. La nascita del Salvatore è stata una realtà. La vita del Salvatore è stata una realtà. Il suo ministero è stato una realtà. I segni e i prodigi erano una realtà. La sua morte è stata una realtà. La sua ascesa al cielo è stata una realtà. La sua risurrezione il terzo giorno è stata una realtà. E dopo egli è apparso a molti, dopo la sua risurrezione. Ogni cosa collegata al piano di salvezza è una realtà. E la risurrezione di Cristo è la garanzia per la nostra risurrezione. La sua ascesa al cielo è la nostra garanzia per andare in cielo. E se leggete nei quattro Vangeli, io sono lieto per i quattro Vangeli. Ogni cosa è scritta nelle Sacre Scritture, persino ciò che il nostro Signore ha fatto dopo la sua risurrezione. E se leggete in Luca capitolo 24, coloro che si trovavano là potevano toccare il suo corpo. Luca capitolo 24, verso 39 dice: guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è risorto dai morti. Noi risusciteremo dai morti. E noi comprendiamo dalle Scritture quello che è scritto in Luca capitolo 24, versi 49 e 50. Leggi. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori fino a Betania e alzate in alto le mani, li benedisse. Sì. E il verso 51, e avvenne che, mentre egli li benediceva, si separò da loro e fu portato su nel cielo. Sì. Amen. Ed ora Atti capitolo 1, Atti capitolo 1, dal verso 9 al verso 11. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto, e una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Amen. Non una rivelazione, ma la venuta, la personale venuta. Lo stesso Gesù Cristo, che è risuscitato corporalmente dalla morte, che è stato preso nella gloria corporalmente, lo stesso Gesù Cristo ritornerà. E quello è il momento in cui il nostro corpo sarà mutato nello stesso corpo di risurrezione che egli aveva. Primo Corinzi 15, verso 23. Voi conoscete questa scrittura. Non abbiamo bisogno di leggere ogni parola. Leggiamo il verso 23. Ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Sì, ogni cosa nell'ordine divino. Ed ogni cosa sarà una realtà. Non accettate mai un insegnamento che non è collegato alla realtà. Se qualcuno vi dice che Apocalisse capitolo 10 si è già adempiuto, se qualcuno vi dice che Primo Tessalonicesi capitolo 4 si è già adempiuto, allora voi dovete porre la domanda: perché sei ancora qui? Perché nel momento in cui il Signore ritornerà, noi saremo mutati e insieme saremo presi su per essere per sempre con il Signore. Alcuni credono che il Signore è venuto per stare con noi. Non c'è una promessa al riguardo nella Scrittura. 2000 anni fa, quando il nostro Signore ha dato la promessa, io vi mando lo Spirito Santo, io sarò con voi, sarò in voi. Quella era una venuta spirituale. Ma ora noi aspettiamo una venuta corporale. E quando egli ritornerà, i suoi piedi non toccheranno la terra. Noi saremo mutati ed insieme saremo presi su per incontrare il Signore nell'aria e dopo andare alla cena delle nozze dell'agnello. La cena delle nozze non sarà qui sulla terra, non sarà a Jeffersonville, non sarà qui. Tutti i santi saranno presi su e dopo avremo insieme la cena delle nozze. Ecco ciò che dice la Scrittura. Così ogni cosa sarà una realtà. Io ho incontrato un fratello negli Stati Uniti che ha all'incirca 5 anni più di me. Ed egli mi disse: fratello Frank, il rapimento ha già avuto luogo. Ma io dissi: fratello, tu sei ancora qui ed io sono qui. Tu non sei stato mutato ed io non sono stato mutato. Sapete qual è stata la sua risposta? Ma il rapimento è una rivelazione. No. Il rapimento è una realtà. La nostra redenzione è una realtà. La nuova nascita è una realtà. Ogni cosa è una realtà. Il battesimo con lo Spirito Santo è una realtà. Benedetto sia il nome del Signore. Io dissi al fratello: per favore, riportami all'aeroporto. Io non posso sopportare alcuna interpretazione. Noi siamo parte della parola di Dio. E persino in riferimento ad Apocalisse capitolo 10, quando il nostro Signore ritornerà per i giudei, mettendo un piede sul mare e uno sulla terra, come proprietario originale, soltanto allora egli griderà come un leone, perché egli è il leone della tribù di Giuda. Egli non è il leone della Chiesa del Nuovo Testamento. Egli è il leone della tribù di Giuda. Miei cari fratelli e sorelle, la parola di Dio è in un ordine divino. E come è scritto nell'Antico Testamento, in Malachia capitolo 3, verso 1, Ci sono due cose. Il verso 1, io mando il mio messaggero per preparare la mia via. E la seconda parte, e l'angelo del patto verrà. Il Signore stesso verrà nel suo Tempio Santo. Quella scrittura sarà adempiuta. Perché dopo il rapimento, i due profeti avranno il loro ministero e il Tempio sarà riedificato. E dopo l'angelo del patto verrà nel suo Tempio Santo. Tutta la scrittura sarà adempiuta. Tutte le promesse sono una realtà. Nessuna promessa deve essere interpretata. Come ha detto il fratello Branham, Dio è l'interprete di se stesso. In primo luogo Dio fa una promessa e dopo adempie la promessa. Come abbiamo detto la sera scorsa, i figli della promessa credono la parola della promessa e lo spirito della promessa, ed i veri figli di Dio sono lavati nel sangue dell'agnello. Essi ricevono la stessa vita che era in Cristo, il Figlio di Dio. Ed essi ricevono il medesimo Spirito Santo. E la parola di Dio è spirito e vita. E se andate in Matteo capitolo 13, c'erano due seminatori. Uno seminava la buona semenza, che è la parola di Dio, e l'altro seminava le proprie interpretazioni, che sono la cattiva semenza. Io vi chiedo nel nome del Signore Gesù Cristo, non credete mai un'interpretazione. Credete la parola di Dio ed aspettate e preparatevi per la venuta del Signore. Leggeremo ancora delle scritture in merito alla seconda venuta di Cristo. La prima in Ebrei capitolo 9. Ebrei capitolo 9 verso 28. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Amen. La seconda volta. Se qualcuno dice che la seconda venuta ha avuto luogo, non credetelo. Noi condivideremo con voi le scritture che riguardano quell'avvenimento. In Ebrei capitolo 10 leggeremo i versi 36 e 37. Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Innanzitutto, noi dobbiamo conoscere la volontà di Dio e dopo dobbiamo fare la volontà di Dio. Il nostro Signore ha detto: il mio cibo è di fare la volontà di Dio. Miei fratelli e sorelle, il tempo è giunto di riconoscere il giorno ed il messaggio. Ebrei capitolo 13, versi 20 e 21. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dite amen. Amen, amen. Giacomo capitolo 5, verso 7. Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Guardate come l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Ed anche in Giacomo capitolo 5, versi 17 e 18. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto. Qui abbiamo la dichiarazione più importante. Nel verso 7 ci viene detto che dobbiamo aspettare finché venga la prima e l'ultima pioggia. Gioele capitolo 2 era la scrittura preferita dal fratello Branham. Dio restaurerà. Ed egli ha predicato molti sermoni in merito a Gioele capitolo 2. Anche l'ultima predicazione in Germania, l'ultima predicazione in Svizzera in merito a Gioele capitolo 2, dove Dio dice: io restaurerò, io restaurerò. Dio ha promesso la prima pioggia e Dio ha promesso l'ultima pioggia. Alla fine del tempo, la prima e l'ultima pioggia cadranno insieme. Non è mai accaduto sulla terra quello che sta per accadere. Dio scuoterà i cieli e la terra. Tuttavia, qui abbiamo la promessa collegata alla realtà. Elia era un uomo di Dio nel suo tempo. Come abbiamo condiviso con voi ieri, egli riedificò l'altare, radunò il popolo insieme e disse: se Dio è Dio, allora servitelo. Non correte dietro a Baal, non correte dietro ad Astarte. Se Dio è Dio, seguitelo. E la decisione fu presa. Non andate nella direzione cattolica. Non andate nella direzione protestante. Ritornate a Dio. Andate nella direzione di Dio. Come abbiamo condiviso con voi ieri, in Isaia capitolo 55, che noi dovremmo abbandonare le nostre vie. Ma qui c'è qualcosa di veramente speciale. Nel verso 18, leggi di nuovo, caro fratello. Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto. C'è una promessa e una realtà. Quando verrà l'ultima pioggia, il frutto apparirà. Nei giorni di Elia, non si trattava soltanto di restaurare l'altare, non soltanto il raduno del popolo, ma fu presa una decisione. I cuori furono ricondotti a Dio. C'era il frutto. Il frutto del ministero. Ci sarà il frutto del ministero di Elia nel nostro giorno, il frutto, non solo l'ultima pioggia, ma il frutto apparirà, come la scrittura dice qui. Miei cari fratelli e sorelle, lasciatemi dire di nuovo, ogni promessa di Dio è collegata alla realtà. Il ministero di Elia è stato una realtà. Il ministero di Giovanni il Battista è stato una realtà. Il ministero di William Branham è stato una realtà. Io conosco tutti i grandi evangelisti. Sono stato nelle conferenze internazionali. Ma c'era un solo uomo che poteva dirvi il giorno e l'ora in cui aveva avuto questa esperienza soprannaturale, come l'Apostolo Paolo. E la Scrittura lo dice in Atti capitolo 9, Atti capitolo 22, Atti capitolo 26. Quando essi erano sulla via di Damasco, lì accadde. Quando ho predicato a Damasco, alcuni fratelli dissero: fratello Frank, ti porteremo sulla strada dove Paolo ha incontrato il Signore. Sapete qual è stata la mia risposta? Voi non potete conoscere bene la strada giusta, ma io ho udito la stessa voce che ha udito l'Apostolo Paolo. Io non ho bisogno di andare a vedere la strada. Ho udito la voce del Signore. Miei cari fratelli e sorelle, noi abbiamo a che fare con la realtà. E per favore comprendete, tutte le altre chiese avranno le loro proprie vie, i loro propri programmi, e tutte le denominazioni si uniranno nel Concilio Mondiale delle Chiese e ritorneranno tutte a Roma. Nel 2017 saranno 500 anni da quando è iniziata la Riforma. Ed ora lo slogan è che non c'è più bisogno della Riforma. E il Papa invita tutta la cristianità ed ha fatto la dichiarazione ufficiale che la salvezza è solo con la Chiesa Cattolica Romana. Se voi esaminate tutti questi annunci su internet, potrete sapere quanto il tempo sia avanzato. Tutto il mondo è sedotto. Tutti parlano di Cristo, persino in merito alla sposa di Cristo, in merito alla seconda venuta di Cristo. Non era mai accaduto nella storia della Chiesa romana di parlare in merito a 2 Tessalonicesi capitolo 2. Io ho tutte le date, tutti i messaggi su internet. Non potrebbe essere fatto in maniera migliore. Tramite spiegare. Noi non spieghiamo, ma crediamo la parola di Dio. E proprio durante questo tempo, in cui tutte le chiese ritornano a Roma, ha luogo la chiamata fuori. Voi dovete uscire fuori da tutte le denominazioni che ritornano a Roma. Sortez-vous, mon peuple. Uscite fuori, popolo mio. Ritornate a Dio e alla sua parola. E credete secondo la scrittura. Lasciatemi dire questo. Se la vita di Cristo è in voi, allora siete collegati alla realtà. Se siete condotti dallo Spirito Santo, siete collegati alla realtà. Siete collegati alle promesse e collegati all'adempimento. In Apocalisse capitolo 17, Roma è descritta dalla testa ai piedi. E nel capitolo 18, nel verso 11, ci viene detto che ci fu una voce dal cielo che diceva: voi popolo mio, uscite fuori di mezzo a loro, affinché non siate partecipi dei suoi giudizi. Miei cari fratelli e sorelle, questa è l'ultima chiamata, ed io lo ripeto, non c'è mai stata una simile responsabilità sulla terra. Mosè aveva una grande responsabilità. Elia aveva una grande responsabilità. Giovanni il Battista aveva una grande responsabilità. L'Apostolo Pietro aveva una grande responsabilità. L'Apostolo Paolo aveva una grande responsabilità. Tuttavia, lasciate che vi dica, da quando Dio ha usato il fratello Branham come profeta promesso per riunire tutte le cose, ciò che Mosè aveva detto, ciò che Elia aveva detto, ciò che aveva detto Pietro, ciò che aveva detto Paolo, per riunire tutte le cose dell'Antico e del Nuovo Testamento e mostrare il piano di salvezza di Dio alla fine del tempo della grazia. E questo noi lo chiamiamo il messaggio dell'ora. Ed io credo con tutto il mio cuore che abbiamo la più grande responsabilità di condividere con voi ciò che Dio ha rivelato a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, a Paolo, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Noi lo condividiamo con voi. Matteo capitolo 24, Marco capitolo 13, Luca capitolo 21, Atti capitolo 3, dal verso 17. Noi condividiamo con voi tutta la scrittura. Persino l'Apostolo Paolo andò nella gloria prima che Giovanni ricevesse la rivelazione sull'isola di Patmos. Miei cari fratelli e sorelle, nel 1980 il fratello Frank ha fatto un viaggio sull'isola di Patmos, direttamente da Atene, in Grecia. Ho fatto un viaggio sull'isola di Patmos per passare alcuni giorni con il Signore. Leggevo i 22 capitoli e piangevo e pregavo. Dissi: caro Signore, non c'è più un profeta sulla terra, ma tu sei lo stesso Dio, e per mezzo del tuo Santo Spirito tu puoi darmi la diretta rivelazione divina di tutto ciò che è testimoniato nei 22 capitoli. Ed io lessi di nuovo e pregai. E cari fratelli e sorelle, fu un tempo meraviglioso. Dio conduce per mezzo dello Spirito Santo. Andai persino al Cairo, salì sulla piramide, fino al luogo più alto. Miei cari fratelli e sorelle, lo ripeto, potrei leggere molte scritture, ma voglio che comprendiate. Dio vi ha dato dei fratelli, dei servitori di Cristo, e come l'apostolo Pietro ha scritto, io oggi sono convinto che la stessa cosa si applica nella vostra città e nella vostra nazione. Primo Pietro capitolo 5, versi 1 e 2. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di guadagno, ma di buona volontà. L'apostolo Pietro colloca se stesso con gli anziani in una chiesa locale. Ciascuno nei cinque ministeri deve avere una chiesa locale. Deve essere approvato in una chiesa locale. Proprio come l'apostolo Pietro, egli era un anziano in mezzo agli anziani. E se andate in Atti capitolo 15, se andate in Atti capitolo 20, se andate nelle diverse scritture, come l'apostolo Paolo soleva fare, per condividere con noi il ministero degli anziani, Dio vi ha dato fratelli. Loro non hanno bisogno di dire io sono un apostolo oppure io sono un dottore. Voi quale assemblea? Voi saprete per mezzo dello Spirito Santo il ministero che vi è stato dato tramite i vostri fratelli. Noi veniamo e andiamo, ma i fratelli rimangono con voi e Dio li ha posti sul suo gregge. Voi non siete il gregge di questi fratelli. Voi siete il gregge di Dio. E i fratelli lo sanno. E voi lo sapete. Ma sono stati piazzati da Dio per l'edificazione del ministero nel corpo di Cristo. Primo Corinzi capitolo 12. Primo Corinzi capitolo 14, Efesini capitolo 4, tutti questi capitoli trattano i ministeri ed ogni ministero piazzato da Dio sarà sempre per l'edificazione del corpo di Cristo. Nessuno dei cinque ministeri apparirà con una falsa dottrina. È assolutamente impossibile. Quando Dio piazza i suoi servitori, egli ha fiducia nei suoi servitori. Amen. Avete fiducia nei servitori di Dio?
Allora dite amen.
Alleluia. Dite amen.
Alleluia.
Alleluia.
Vous êtes bénis.
Voi siete benedetti. Andiamo ora in Atti capitolo 13. Nessun fratello dovrebbe andare in un'altra città o nazione a meno che lo Spirito Santo lo abbia rivelato. Leggeremo in Atti capitolo 13, dal verso 1 al verso 4. Dal verso 1 fino alla prima parte del verso 4. Or nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone, chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, allevato assieme a Erode il tetrarca, e Saulo. Or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia. Sì. Questo è il modello biblico. Ognuno che è chiamato da Dio deve essere confermato nella chiesa locale. C'erano dei dottori e dei profeti. Tuttavia non dissero: io ho avuto una speciale rivelazione, ora andrò. No! Tutti loro pregarono e digiunarono. Non ebbero un sogno. No, essi pregarono, digiunarono. E dopo lo Spirito Santo ha parlato. Poi furono separati e furono mandati dallo Spirito Santo. Miei cari fratelli e sorelle, la restaurazione sarà una realtà. I cinque ministeri saranno una realtà. Ogni cosa nella Chiesa del Nuovo Testamento sarà una realtà. Il fratello Branham ha avuto il suo ministero. È stato il più grande ministero che un uomo abbia mai avuto sulla terra. L'Apostolo Pietro non aveva un simile ministero. L'Apostolo Paolo non aveva un simile ministero. E il fratello Branham ha mostrato dalla Scrittura che lo stesso segno soprannaturale che il Signore mostrò ad Abramo in Genesi capitolo 18, quando egli fece la promessa ad Abramo che sua moglie Sara avrebbe avuto un figlio. E la Bibbia dice che Sara era nella tenda dietro al Signore. Tuttavia, come a volte fanno le donne, sono lì nella tenda, ma molto vicine per ascoltare. Sì, le donne ascoltano velocemente. Così Sara udì ciò che il Signore aveva promesso. Ed ella rise nel suo cuore. Ecco ciò che la Bibbia dice. Non a voce alta, ma nel suo cuore. E il Signore guardò Abramo e disse: perché Sara ha riso? Quando il fratello Branham è stato chiamato, il 7 maggio 1946, io amo ascoltare la sua testimonianza. Erano all'incirca le 11 di sera quando la luce soprannaturale entrò nella stanza e l'angelo del Signore venne in questa luce. Il fratello Branham era seduto, aveva la Bibbia sul suo grembo e quando vide accadere questa cosa soprannaturale, si alzò in piedi E l'angelo che era stato mandato dalla presenza del Signore disse queste parole: non temere, sono mandato dalla presenza del Dio Onnipotente per parlarti in merito al tuo incarico. E l'angelo gli spiegò il ministero nei dettagli. Noi crediamo che un angelo è venuto da Daniele. Crediamo che un angelo è venuto da Zaccaria. Crediamo che un angelo è venuto da Maria. E se andate nell'Antico e nel Nuovo Testamento, persino in Ebrei capitolo 1, gli angeli sono spiriti ministratori che sono mandati a coloro che devono ereditare la salvezza. Poiché Dio stava per fare qualcosa di veramente importante, qualcosa di molto importante doveva accadere. E l'angelo disse: come a Mosè sono stati dati due segni sono dati a te. Se leggete in Esodo, Dio parlò a Mosè e gli disse: due segni sono dati a te. Il primo segno era di gettare il bastone a terra e il bastone sarebbe diventato un serpente. Ma se leggete in Esodo, i maghi fecero la stessa cosa. Tuttavia, alla fine, il serpente di Mosè divorò tutti gli altri serpenti. E i magi non avevano più un bastone in mano, ma Mosè aveva un bastone veramente robusto con i serpenti dei maghi. E quella fu la fine dei maghi. Ma la seconda parte era che Mosè doveva mettere la mano nel petto. E quando la tirava fuori, essa era piena di lebbra. E il Signore disse: rimettila dentro. E in un attimo fu sanata. Era come la pelle di un bambino. Quando al fratello Branham fu riferito in merito ai due segni, il primo segno era che il fratello Branham, con la sua mano sinistra, doveva prendere la mano destra del paziente e girare la mano così. E sulla sua mano, il tumore, il cancro o qualsiasi cosa avesse la persona, sarebbe apparsa sulla mano del fratello Branham. E l'angelo mandato da Dio disse: il paziente non deve chiudere gli occhi, ma deve guardare la tua mano, credendo in Gesù Cristo, nell'opera compiuta sulla croce del Calvario. E nel momento in cui il paziente era guarito, il cancro o il tumore svaniva dalla mano del fratello Branham. Io ho incontrato testimoni oculari. Quanti sanno chi è Gordon Lindsay? Egli scrisse il libro Un uomo mandato da Dio. Io sono stato insieme a Gordon Lindsay e specialmente la sorella Lindsay, era una tedesca emigrata negli Stati Uniti. Quante volte ella vide quel segno sulla mano del fratello Branham? Nel 1946, 1947 e 1948, ogni volta che il fratello Branham pregava per un ammalato, il segno era in azione. Accadevano veramente grandi cose. E l'angelo mandato da Dio disse: nulla potrà resistere alla tua preghiera, neppure il cancro. Da tutte le malattie dalle quali si guariva, la maggior parte erano casi di cancro. Una volta una sorella venne nella fila di preghiera ed ella teneva il fazzoletto così. Teneva il suo fazzoletto così. Il fratello Branham disse: sorella, non piangere. Togli il tuo fazzoletto. Ed ella disse: io non piango, ma il cancro ha divorato il mio naso. Io non ho il naso. Sapete cosa accadde? Il fratello Branham pregò. Ed esattamente in 3 settimane, io ho letto la testimonianza che fu pubblicata a Chicago nell'Araldo della Fede. Io ho letto la testimonianza. Esattamente in 3 settimane la sorella ebbe un nuovo naso. Dio ha fatto grandi cose nel nostro tempo. Hanno avuto luogo miracoli di creazione. Perché? Affinché possiamo ammirare i miracoli, affinché ammiriamo il fratello Branham. No! Quello è avvenuto affinché prestiamo attenzione al messaggio dell'ora, per sapere ciò che Dio ha promesso per questo giorno. Cari fratelli e sorelle, poiché sono un testimone oculare, vi ho detto questo prima, che i 10 anni che Dio mi ha dato, dal 1955 al 1965, persino le 21 lettere di corrispondenza che io possiedo, è stato Dio che ha sistemato le cose in questa maniera. Io posso dire come l'Apostolo Giovanni: quello che i miei occhi hanno visto, che le mie orecchie hanno udito dalla parola della vita, sono queste le cose che condividiamo con voi. Leggiamo per finire 1 Tessalonicesi capitolo 4 e poi arriveremo alla conclusione. Io lo so che voi credete il messaggio dell'ora. Io lo so che voi non praticate idolatria con il messaggero. Dico questo con un cuore infranto. Negli Stati Uniti c'è tanta idolatria con la tomba, con diverse cose. Noi non glorifichiamo nulla, noi glorifichiamo Gesù Cristo. Noi diamo tutta la gloria a Dio nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi non glorifichiamo Mosè, non glorifichiamo Elia, non glorifichiamo Giovanni il Battista, non predichiamo l'Apostolo Paolo, non predichiamo William Branham. Noi predichiamo la vera parola di Dio, rivelata a tutti i servitori di Dio, rivelata a Paolo, rivelata a Giovanni, rivelata al fratello Branham. Così, 1 Tessalonicesi capitolo 4, parla del diretto ritorno del nostro Signore. Voglio che comprendiate questo. Ci sono due cose diverse. Matteo capitolo 25 ha luogo adesso. E il messaggio: ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. E dopo leggiamo nel verso 10: quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Dunque, quella scrittura parla dello sposo in merito alla sua venuta, in merito alla preparazione, riguardo all'essere pronti. Così quello è il messaggio per quelli che ora sono in vita. Ma Primo Tessalonicesi capitolo 4 non è un messaggio per i viventi, ma quattro volte parla di coloro che sono morti in Cristo. Leggiamo dal verso 13. E per favore prestate attenzione. Magari potete alzarvi in piedi mentre leggiamo questi versi. Sì, sì. Verso 13 in Primo Tessalonicesi capitolo 4. Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Per favore, dite amen a questo verso. Non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Non è un messaggio per i viventi. Ciò riguarda coloro che sono morti in Cristo. Se lo credete, dite amen. Verso 14. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Quelli che sono morti in Cristo, Dio li porterà con sé. Lo credete? Dite amen. Verso 15. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Se lo credete, dite amen. Leggiamo il verso seguente. Perché il Signore stesso, non un messaggero, non un messaggio, perché il Signore stesso, lo stesso Signore che era andato nella gloria, che ha fatto la promessa: io vado a prepararvi un luogo, dopo ritornerò e vi porterò per essere dove sono io. Il Signore stesso che è andato in cielo ritornerà nella stessa maniera come egli era salito al cielo. Leggi di nuovo. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi.
Amen.
Amen. Se qualcuno dice che il Signore è venuto, fate soltanto la domanda: i morti in Cristo sono già risuscitati? Non accettate alcuna spiegazione. Ed io faccio un'altra dichiarazione. Non prestate ascolto ad un fratello che predica qualcosa che non è in accordo con la parola di Dio. Se qualcuno vi dice che il Signore è già venuto, alzate semplicemente la mano e dite: tu sei un bugiardo. Tu sei un bugiardo. E la Sacra Scrittura dice in 1 Giovanni capitolo 2 che nessuna menzogna proviene dalla verità. La verità è verità e la menzogna è menzogna. E la parola di Dio è la parola di Dio. Ed ogni interpretazione è falsa. 1 Tessalonicesi capitolo 4. Tutto ciò che è scritto in questi versi sarà una realtà al ritorno di Cristo, persino nel momento in cui noi che siamo in vita saremo mutati e insieme saremo presi su. E secondo 1 Corinzi capitolo 15, ciò sarà in un momento. Certe persone insegnano che è un processo. No, il processo è nel condividere il messaggio. In tutti questi anni abbiamo condiviso il messaggio. Questo è uno spazio di tempo. Ma il ritorno di Cristo sarà come il lampo che esce da Levante e si vede fino a Ponente. Così sarà la venuta del Signore. Ancora una scrittura. 1 Corinzi capitolo 15, verso 51. Verso 51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Amen, amen. E noi saremo mutati. I versi 54, 55 e 56. Così, quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Amen. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora, il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Potete sedervi. Oh, com'è meravigliosa la parola di Dio. Com'è chiaro l'insegnamento della parola di Dio. Lode a Dio. Ogni cosa sarà collegata alla realtà. I morti in Cristo risusciteranno per primi. E la morte sarà inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Dio ci ha dato la vittoria tramite Gesù Cristo. Gesù Cristo ha vinto la morte e l'inferno. Gesù Cristo ci ha redenti. Io lo ripeto. la stessa vita che era in Cristo è in voi ed è in me. È la vita eterna. Lo stesso Spirito Santo, la stessa parola di Dio. Ora è il tempo di Dio e noi siamo stati lavati nel sangue dell'agnello, ma anche lavati nell'acqua della parola. Noi dobbiamo essere lavati da tutto ciò che non è secondo la Scrittura, da ogni insegnamento, da ogni pratica. Noi dobbiamo mettere la parola di Dio sopra ogni cosa ed essere lavati nelle acque della parola di Dio. Efesini capitolo 5, versi 26 e 27. Ed ecco come la sposa sarà senza macchia né ruga. Avete il desiderio di essere lavati nel sangue dell'agnello? Dite amen. Avete il desiderio di essere lavati nell'acqua della parola? Dite amen. Giovanni 17, 17. Santificali nella verità. La tua parola è la verità. Alleluia. 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 Lodi a Dio. Io non ho bisogno di darvi la mia testimonianza. Tutti noi abbiamo la testimonianza di Gesù Cristo. E la testimonianza di Gesù Cristo è lo spirito della profezia. Miei cari fratelli e sorelle, lasciatemi dire per finire: lo stesso Spirito Santo che era sopra i profeti, sopra il Signore Gesù Cristo e nella Chiesa neotestamentaria, sopra gli apostoli, sopra il fratello Branham, è il medesimo Spirito che è sopra di voi e sopra di me. Noi comprendiamo come essi hanno compreso. Vediamo ciò che essi hanno visto con lo stesso Spirito Santo, la stessa rivelazione di Gesù Cristo. Così Apocalisse capitolo 12 verso 11 può essere adempiuto con ciascuno di noi, ed essi hanno vinto tramite il sangue dell'agnello. Non confidate mai in voi stessi, confidate nell'agnello di Dio, confidate nel sangue e avrete la vittoria. Avrete la vittoria perché sarà Cristo in voi, Cristo in voi, speranza di gloria. Così insieme loderemo Dio per aver mantenuto la sua promessa, per aver mandato il suo servitore profeta prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Noi ringraziamo Dio che il messaggio copre la faccia della terra. Gli ultimi vengono chiamati fuori. Questo è il vostro tempo. Questo è il vostro giorno. Ed oggi, quando udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, ma ricevete Cristo. Ricevete il perdono dei vostri peccati ed anche tutte le vostre disubbidienze, di tutto ciò che non è secondo la parola di Dio. Lo desiderate di abbandonare le vostre proprie vie, di abbandonare i vostri pensieri, tutte le interpretazioni? Volete ritornare per essere lavati nell'acqua della parola? Questo è il tempo di Dio, lavati nel sangue dell'agnello da tutti i nostri peccati, lavati nella parola da tutte le nostre disubbidienze e santificati nella presenza di Dio. Io sono realmente sicuro che vi vedrò di nuovo. Vi vedrò di nuovo. Se non è sulla terra, allora vi vedrò nella gloria. Per favore, pregate per i fratelli che hanno una responsabilità. Non parlate mai male di un servitore di Cristo. Sono semplicemente esseri umani come ogni altro, ma sono servitori del Dio Onnipotente, piazzati sopra il gregge di Dio per condividere con voi il cibo spirituale. Voi dovreste lodare Dio per la grande opportunità che Dio vi ha dato. Io vorrei vedere lo stesso risultato in molte città e in molte nazioni. E come abbiamo letto in Giacomo capitolo 5, quando Dio udì la preghiera di Elia, non ci fu soltanto la pioggia, ma la terra produsse il frutto. Non solo il messaggio, non soltanto l'azione dello Spirito Santo, ma la parola di Dio che è seminata nel vostro cuore si manifesterà e ci sarà una raccolta. Dio vi benedica e sia con voi. Pregate per me e per tutti i servitori. Pregate per il nostro fratello Tati, per ognuno in ogni paese. Siete riconoscenti per questi due giorni? Ha Dio parlato al vostro cuore? Avete creduto ogni parola di Dio? Alziamoci e lodiamo Dio insieme. E se mi è permesso, vorrei chiedere al fratello George di venire e pregare per noi. Vieni e prega con noi. Caro Padre Celeste, tu non fai mai le cose a caso. Qual gran giorno ci hai ancora concesso? Che visitazione tu hai ancora accordata a questo popolo di Abidjan? Oh Signore, dei profeti dei giusti hanno desiderato vedere dei giorni come questi e si hanno atteso degli anni, ma non hanno visto. Tuttavia beati sono gli occhi di questo popolo perché hanno visto. Beati sono gli orecchi di questo popolo perché hanno ascoltato. E la tua parola che hanno ascoltato non ritornerà a te a vuoto. Signore, tu sei responsabile della tua parola, sei responsabile delle tue promesse, sei responsabile del tuo popolo, tu sei responsabile di tutto ciò che accade nel tuo regno. Che Satana si levi, egli non potrà mai distruggere chi resta nelle tue opere. Ciò che tu hai cominciato lo porterai a compimento. Grazie Signore, perché noi siamo una parte di questo compimento. Tu ci hai chiamati ad uscire da ogni sistema, da tutte le religioni. Tu hai chiamato un popolo fuori. Signore,
chaque frère pour ce jour glorieux, ainsi soit glorifié.
Sia glorificato e che le nazioni, che tutti quelli che ci osservano possano ancora glorificare il tuo nome. tramite la testimonianza della vita di Cristo su ciascuno di noi, che possiamo riflettere la stessa vita. Cristo non ha donato la sua vita in vano, ma l'ha data affinché sia manifestata attraverso di noi. Ben presto rientreremo nella nostra dimora celeste. Possa tu, oh Dio, preparare ciascuno di noi, che possiamo non mancare a questo ultimo appello. Risveglia lo spirito degli eletti, che possano prendere coscienza della loro posizione, che siano divinamente avvertiti e condotti mediante il tuo Santo Spirito, affinché passiamo da ogni tua promessa alla realtà, da ciascun insegnamento alla realtà, che la vittoria di Cristo sia una realtà, che il Golgotha sia riconosciuto come la potenza di Dio per coloro che hanno creduto. Signore, sii tu che fai tutte le cose, alla fine l'onore, la gloria, la lode verranno a te solo. Noi lo crediamo e ti chiediamo ogni cosa nel nome prezioso del Signore Gesù Cristo. Amen.